Capitolo II. Sacerdozio di Sant'Ubaldo e suo priorato nella canonica di San Mariano. Alcuni biografi di Ubaldo, conoscendo l'amicizia che ebbe egli con Giovanni di Lodi, han sostenuto che questo vescovo lo consacrasse sacerdote. È impossibile che ciò sia stato. I canoni ecclesiastici ingiungevano rigorosamente che niun chierico potesse venire promosso al sacerdozio prima del 30° anno di età, e nel tempo di Giovanni di Lodi Ubaldo aveva poco più di 20 anni. Ma la sua vocazione era sicura ed era necessario solo che il giovane chierico raggiungesse l'età stabilita dai canoni perché si procedesse alla sua ordinazione. Intanto egli veniva preparandosi con la preghiera e con lo studio. Il biografo Giordano, nelle allocuzioni che pone in bocca ad Ubaldo, fa un uso molto vasto di ricordi e di citazioni scritturali. Io ritengo che esse rappresentino il vero stile di Ubaldo, e poiché lo stesso biografo dice che egli era continuamente intento allo studio delle sacre scritture, noi dobbiamo concludere che allo studio dei santi libri egli si sia dedicato con premura. Invero, lo studio teologico in quei tempi consisteva principalmente nello studio della sacra scrittura. Le grandi scuole teologiche non erano ancora sorte e quindi la preparazione teologica riducevasi ad un commento dei sacri libri, aggiungendovi un breve studio dei padri, alcuni principi di diritto canonico e dei libri penitenziali. Ubaldo non ebbe la fortuna di frequentare scuole molto illustri, ma con lo studio solerte, con il zelo vivissimo, con il suo ingegno non comune, poté raggiungere un buon grado di coltura. Del resto, non è la dottrina umana che forma il sacerdote, ma è la vita esemplare, è l'altezza della virtù, è il fervore dello zelo, e di questi pregi Ubaldo ne possedeva una grande dovizia. Con quale slancio il suo cuore si sarà preparato a divenire l'unto del Signore? Come avrà innalzato al cielo vivissime preghiere perché Dio si degnasse fare di lui un apostolo degno della Chiesa? Le sue penitenze si moltiplicarono in quei giorni, fu più austero il suo digiuno, più raccolto il suo spirito, più accesa la sua carità. In che anno avvenne la sua ordinazione? Non possiamo determinarlo con precisione. I dati cronologici però finora da me accettati e che a me sembrano indiscutibili mi fanno accettare il 1114 o quel torno. Il vescovo che lo consacrò fu Giovanni, il legato pontificio che aveva assistito all'elezione del 1104 e che, morto Giovanni di Lodi, ne ottenne la sede. Altro non possiamo dire su quell'importante momento della vita del nostro santo. Peccato che un mistero foltissimo ricopra quegli anni preziosi della vita del pio levita. È l'ombra in cui ama occultarsi l'opera di Dio. È quel velo arcano che ravvolge le creazioni della grazia come quelle della natura e che fa passare negletta l'opera che più tardi risveglierebbe tanto interesse e tanto entusiasmo. Del figlio dell'uomo gli evangelisti ci dissero: ed avanzava nella scienza e nella grazia dinanzi a Dio e agli uomini. E fu la sintesi che compendiò ben 13 anni di vita. Dei santi altrettanto ripeterono i loro biografi ed amarono anch'essi avvolgere nell'oscurità i lunghi anni della formazione. Eppure quanta ginnastica dello spirito si nasconde in quel periodo oscuro. Sono gli anni in cui San Paolo si prepara la sua missione raccolto nell'Arabia Petrea. Sono gli anni che il Crisostomo trascorre nei deserti della Siria, quelli che Gregorio Magno passa nel convento di Sant'Andrea. Sono gli anni che Ildebrando e Pier Damiano vissero nella solitudine e nella preghiera, gli anni della formazione a contatto diretto con la divinità. Lungi dal mondo, lungi dalle preoccupazioni, lungi dal lavoro dissipante, lungi da ogni occhio indagatore e curioso, il seme divino getta la sua radice nel profondo della terra, tra le crepe del suolo apre la strada alla candida piumetta che attraverso le intemperie del clima e gli ardori del sole spiega le prime foglie e lentamente si alza, distende i suoi rami, irrobustisce il suo tronco, fino a diventare la quercia maestosa alla cui ombra cercherà riparo il viandante stanco nel cammino della vita. L'occhio superficiale resta ammirato dinanzi a quel grandioso prodotto della natura come al cospetto delle meravigliose creazioni della grazia, ma l'anima indagatrice torna volentieri attraverso le difficoltà ed il lavoro a ricercare il primo sviluppo misterioso e lento di quei prodigi di grandezza. Ed allora trova che i santi si erano formati nell'ora del mistero, quando i biografi non trovarono una parola da dire, un episodio, un particolare da narrare ai loro lettori. Erano gli anni che Dio santificatore aveva riservato a sé solo, gli anni in cui questo germe della virtù succhiava il latte misterioso della vita sovrannaturale. Anche la consacrazione sacerdotale di Ubaldo passò nascosta fra quel mistero di grazia. Eppure i confratelli che gli stavano al fianco, che convivevano con lui, dovettero notare quest'opera celeste. Forse dapprima a loro stessi passò inosservata, quel giovinetto così pio, così buono, così umile, che portava impresso nel viso bellissimo le stimmate della virtù, non destò in loro alcun sentimento di curiosità. Molti risero di lui come di un esaltato, pochi ammiravano in lui un santo compagno, perché la sua vita era per i più un rimprovero penetrante. Però presto la verità si fece strada e il giovane Ubaldino, così lo chiamavano, fu apprezzato, stimato, come il migliore della canonica. Un 2 anni appresso i suoi stessi confratelli alla morte del priore lo chiamarono a succedergli in una carica per loro così autorevole. Non faccia meraviglia che Ubaldo, sacerdote da appena qualche anno, sia stato nominato priore della sua canonica. Il suo spirito virtuoso, il suo zelo, la stessa nobiltà di sua nascita influirono a far cadere su lui la scelta. Il vescovo dovette concorrervi con il suo autorevole consiglio e tutta la città certo approvò un'elezione così fortunata. Nominato priore della sua canonica, Ubaldo sentì che non era un semplice onore quello da lui ricevuto o un atto di deferenza voluta usare al discendente di una illustre prosapia. Egli comprese che con quell'elezione era stata posta sulle sue spalle una terribile responsabilità. Egli era chiamato a governare un istituto corrotto. Ormai, iniziare una riforma non era più soltanto un atto di zelo o l'adempimento di una promessa fatta al vecchio vescovo Giovanni di Lodi, ma era invece un sacro dovere per lui, di cui Dio un giorno gli avrebbe chiesto conto rigoroso. E di fronte al dovere, un uomo della tempra di Ubaldo non si arrestava davvero e di una riforma si sentiva immediato il bisogno. I canonici non convivevano uniti nella canonica, ma sotto il pretesto di recarsi ad officiare le parrocchie dipendenti dal capitolo, essi se ne vivevano nelle proprie case. Quest'abbandono era aggravato con la scusa di tutelare le possessioni agricole, cosicché la canonica in gran parte era fatta deserta. Dato questo abbandono, ne seguiva che il culto era in gran parte trascurato, dimenticato il quotidiano salmodiare ed appena mantenuto per una esteriorità mendace il suono della campana che invitava i fedeli al coro. Ma pure questo semplice ufficio non era più eseguito da uno dei fratelli laici della canonica, ma da una mano venale scelta fra le persone estranee alla canonica. E se il male avesse consistito solo in questo, sarebbe stato facile portarvi un riparo. Ma dalla vacuità spirituale i sacerdoti erano presto venuti alla corruttela del cuore. La vita sovrannaturale dell'uomo è totalmente pari alla vita del suo corpo. Se tu togli a questo il cibo, avvizzisce, i microbi patogeni se ne impadroniscono e con rapidità lo conducono alla morte. L'anima, privata della preghiera che è il suo nutrimento spirituale, tosto perde il gusto del sovrannaturale, si raffredda nei suoi slanci di carità, non ha più forze per la lotta con le passioni e finisce per cadere nel vizio che è la sua morte. Nella canonica di San Mariano era venuto meno la pietà. Il vizio era venuto ad assidervisi come in una terra di suo diritto. Ciascheduno si era abbandonato alla lussuria e non solo in famiglia, ma pure nel chiostro stesso avvenivano simili vergogne. Poiché la porta della canonica era indifferentemente aperta a persone di ambo i sessi e di qualsiasi condizione. Come potesse trovarsi Ubaldo superiore in una comunità di tal genere non è facile ad immaginare. Egli decise immediatamente di richiamare i confratelli al rigore della disciplina ecclesiastica. A tal uopo però vide indispensabile l'introduzione di una precisa regola canonicale. Quella di Aquisgrana era troppo fluttuante ed incerta. Occorreva che fosse più precisa e meglio rispondente ai bisogni di una vera comunità religiosa. Fra le varie riforme delle canoniche eseguite in quel tempo, molto nota era quella di Santa Maria in Porto presso Ravenna. Questa regola egli deve averla conosciuta probabilmente nel tempo della sua dimora in Fano, ovvero per mezzo dello stesso Giovanni di Lodi, il quale nelle sue peregrinazioni l'aveva vista applicata. Del resto ormai essa era accettata in gran numero di canoniche. Ubaldo quindi si propose di introdurre fra i suoi confratelli la regola portuense. Ne fece parola con il vescovo, che certo approvò il suo divisamento. Dei confratelli non tutti videro di buon occhio questa innovazione, ma il Baldassini non era uomo da farsi intimorire dalle opposizioni di quelli che nel disordine trovavano pascolo ai propri vizi. L'elezione di Ubaldo a priore della canonica di San Mariano deve essere avvenuta intorno al 1117. Memoria del suo antecessore si ha sino al 1115 e nel 1118 troviamo già il santo nel priorato. Qualcheduno virtuoso doveva pur trovarsi in quella canonica, ma non più di due o tre. Ubaldo divisò di recarsi egli stesso a Santa Maria in Porto per apprendere non solo la regola, ma pure lo spirito con cui questa veniva intesa ed applicata, poiché non era la materialità di una legge che poteva cambiare aspetto ad una comunità, ma più che altro lo spirito con cui quella veniva applicata. È noto che le teorie, anche più chiare, mancano sempre alcun poco di praticità. Il contatto di un'idea con la realtà trasforma quella. Come un'energia meccanica posta a collisione con altre perde la sua forza di origine. Questo si verifica molto più quando si tratta di idee che devono formare la guida delle azioni umane. Il diritto, che è la raccolta delle norme che regolano la società attraverso il cammino della vita, sarebbe nulla senza la giurisprudenza, che è il risultato dell'applicazione pratica delle leggi. Anche nella vita ascetica, che il Redentore ha voluto modellare pienamente su quella naturale, avviene la stessa cosa. E lì pure la perfezione di un istituto dipende più dalla saggezza nell'applicare le regole che lo governano che dalle regole stesse. Ubaldo ne era ben persuaso e non si contentò di chiedere alla canonica di Santa Maria in Porto una copia delle norme ivi osservate, ma volle recarsi personalmente in quella canonica ed aspirare con le sue labbra la vita spirituale che là si viveva, per poi trapiantarne il germoglio in seno alla canonica dove egli era priore. A tale scopo egli prese un unico compagno che aveva pure accettato di condividere con lui il nuovo genere di vita. Chi sia stato noi non sappiamo, ma con molta probabilità va ritenuto che sia stato il canonico Benedetto, che poi gli succedette nel priorato. Partendo dalla canonica di San Mariano cercò lasciare le cose in ordine, ma in un ordine che poteva essere solo relativo, atteso lo spirito dei suoi tiepidi confratelli. Egli si avviò a piedi a Ravenna, consacrando il tempo alle riflessioni morali, alla preghiera ed al digiuno, come conveniva a chi intraprendeva un viaggio non per motivi di piacere, ma per chiedere al Signore un prodigio della sua grazia. Così giunse a Santa Maria in Porto sulla metà del 1119, fece conoscere subito il suo animo e lo scopo del suo viaggio al Santo Superiore che guidava le sorti di quella canonica, e fu accolto con tutto l'affetto e la premura che era propria di quei secoli presso le famiglie religiose. Il superiore di Santa Maria era lo stesso Pietro che aveva scritto per la sua canonica la regola riformatrice. Uomo per virtù, per gravità, per fama, noto in tutta Italia, alla sua scuola Ubaldo apprese il vivere comune delle canoniche. Nun maestro di spirito poteva augurarsi un discepolo migliore di Ubaldo, né discepolo alcuno poteva bramare migliore pedagogo. Così a quella scuola Ubaldo perfezionò il suo spirito e si preparò a portare a perfezione quello dei suoi confratelli. Di un grave avvenimento doveva essere testimone il nostro santo. Poche settimane dopo il suo arrivo, il priore Pietro veniva a morte. Come al letto di Giovanni di Lodi, così egli ebbe la sorte di poter assistere all'agonia di questo santo uomo. Quel venerando riformatore aveva certo bene apprezzato la virtù del canonico Baldassini. A tutti può sfuggire la virtù, non però agli uomini santi che hanno l'intuito di leggere nei cuori. Egli morendo incoraggiò Ubaldo nella sua opera di riforma, sicuro che egli possedeva una tempra da compiere un lavoro così difficile. I funerali di Pietro degli Onesti furono solenni come erano sempre quelli di tutti i santi, e Ravenna seppe onorare degnamente il suo illustre concittadino. Ubaldo prese parte a quelle onoranze, che per lui erano uno sprone a compiere un'opera che era non solo benedetta da Dio, ma che verrebbe indubbiamente pure approvata dagli uomini. Dopo la morte del priore Pietro, Ubaldo si trattenne ancora qualche tempo e dopo 3 mesi riprese finalmente la via del ritorno. Se una tradizione raccolta da Stefano di Cremona è vera, Ubaldo avrebbe fatto in Ravenna stessa, nelle mani del priore Pietro, la sua professione canonicale, poiché allora l'ordine canonicale era equiparato agli altri ordini religiosi e l'accettazione fra i canonici veniva compiuta con una vera professione. Pochi giorni dopo i funerali del priore, Ubaldo, ultimata una copia della regola canonicale trascritta di suo pugno, se ne partì alla volta di Gubbio. Il ritorno, come l'andata, venne compiuto a piedi. In quei tempi era molto comune questo genere di viaggi. Uomini di alta dignità, monaci, abbati, assai frequente andavano a piedi, e così per lunghe distanze, senza affanno e stanchezza. Lungo le vie trovavasi sempre un monastero, un ospizio, una casa di agricoltori dove passare la notte. Ubaldo sapeva che quel viaggio non era un diporto comune, ma il principio di una santa missione fra i confratelli, e volle anche questa volta prepararvisi col digiuno e con la preghiera. Pare che il compagno non dividesse troppo il suo modo di pensare, perché stanco ed affaticato dal viaggio, chiese fuori dell'ora consueta di rifocillarsi un poco. L'ora del pasto era passata, e non era consueto in quei tempi di severo rigore che si interrompesse il digiuno prendendo qualche cibo prima del giorno successivo. Ubaldo cercò dolcemente di dissuadere il compagno, facendogli conoscere che non era virtuoso intraprendere un'opera di riforma col violare l'osservanza del digiuno, ed allora, secondo il suo consueto, rievocò rimembranze bibliche a conforto del suo dire. Le parole del santo priore, che sgorgavano da una intima convinzione, confortate dall'esempio della sua condotta, persuasero il compagno di Ubaldo a sopportare le privazioni del digiuno, a non più lamentarsi ed anzi ad osservarlo in seguito con un maggior rigore. Così, intrattenendosi in santi ragionamenti, in zelanti propositi, in cari ricordi che intramezzavano col pio salmeggiare, i due viandanti giunsero presso un bosco e, vinti dalla stanchezza, si coricarono sul prato all'ombra delle querce annose, e così dormirono qualche tempo. Destatisi, ripresero il cammino, proseguendo nei santi discorsi e camminando sino che giunsero ad un ospizio dove pernottarono. La notte fu tempestosa, cadde abbondantissima pioggia, ma sul mattino il cielo si rasserenò ed essi, celebrato il santo sacrificio, si prepararono a rimettersi in viaggio. Allora però, con sommo rammarico, ebbero la sgradevole sorpresa di non ritrovare più il libro della regola che avevano portato da Ravenna. Riandando col pensiero al luogo dove potevano averlo smarrito, ricordarono che appunto era stato nel bosco dove il giorno avanti avevano preso riposo. Lo smarrimento era stato possibile perché ciascuno riteneva che il codice lo avesse il compagno. In realtà, essi non lo avevano più. Il timore che i malandrini che infestavano le campagne potessero averlo raccolto o che la pioggia caduta nella notte potesse averlo reso inservibile tenne in angustia il loro animo. Ciò non pertanto essi tornarono indietro per vedere se fosse possibile il rinvenirlo. Intanto con la preghiera Ubaldo raccomandò al Signore che volesse risparmiargli il dolore di saper perduto un libro così prezioso, su cui sperava molto per la rinnovazione della sua canonica. Il biografo Giordano gli pone in bocca una preghiera con cui Ubaldo chiedeva al Signore che gli venisse risparmiata l'amarezza ad aver perduto questo libro, ma che egli, che a Mosè aveva reso nuovamente le tavole della legge, volesse rendere a lui pure una seconda volta la regola che per sua inavvertenza aveva smarrito. Giunti al luogo dove si erano riposati il giorno innanzi, con sommo piacere ritrovarono il volumetto che, nonostante la pioggia, era restato prodigiosamente illeso ed asciutto. Ubaldo ne fu felicissimo e rese grazie al Signore del conforto che aveva loro procurato e riprese il cammino verso la sua città. Come furono accolti al loro ritorno dai confratelli? Purtroppo non con molto entusiasmo. Essi non tornavano da un viaggio di diporto. La loro parola non avrebbe avuto soltanto ameni racconti da fare o spassi da proporre, ma al contrario, essi portavano fra la dissipatezza e la mondanità la rude voce della riprensione e gli austeri insegnamenti dell'ascetica. Come potevano gioire a quelle proposte, essi che dell'abito ecclesiastico avevano conservato appena le esteriorità, essi che non avevano in alcuna guisa voluto accettare i più santi doveri del sacerdozio, essi che avevano per tanto tempo dato esempio sconsolante di frivolezza e di turpitudine. Forse non mancò il ghigno beffardo di chi, inveterato nel vizio, aveva in sé atrofizzata pure la facoltà che percepisce il profumo della virtù. I più certo ebbero per Ubaldo diffidenza e scontento. Il priore di San Mariano però non si arrese a quell'incontro poco confortante. Egli era messaggero di Dio in un'opera la più santa e non doveva spaventarsi se il terreno fertile su cui doveva gettare il buon seme era apparentemente solo un groviglio di spine. Anzi, dove è più folta la malerba, ivi è appunto che il saggio agricoltore sa far biondeggiare le messi più rigogliose, perché sa bene egli che il terreno più fertile è pur quello dove anche la zizzania di vepri mettono più profonde le loro radici. Ubaldo si pose subito all'opera, ma riuscì a persuadere con grande sforzo solo 3. Con essi riprese la vita in comune, il salmeggiare nelle ore prescritte dalla Chiesa, la mensa austera, introdusse nuovamente la clausura, cosicché non si vedeva più quel gironzare di donne per la canonica. Gli altri canonici proseguirono nella loro vita spensierata ed irregolare, ma ciò non poteva durare lungamente. La comunanza dei buoni coi cattivi non può essere di lunga durata, o gli uni o gli altri prevalgono nel campo. La vittoria è del più tenace, e in questo caso il più tenace era il più virtuoso, ed egli finì per trionfare. L'esempio dei primi trascinò pure qualcheduno dei meno riottosi, e così crebbe il numero dei buoni. Ubaldo non mancava di interporre fra i restanti tutte le sue premure perché non volessero resistere alla voce del dovere. Quantunque lentamente, la sua parola ebbe finalmente il suo effetto, e la città vide altri canonici tornare ai propri obblighi. La riforma andava sempre più curvando le cervici dei riottosi e dei ribelli. Ubaldo allora pose ogni cura a piegare questi ultimi ostinati, e certo i più pervertiti, e procurò vincerli non con l'asprezza del rimprovero o della minaccia, ma con la dolce persuasione dell'esempio e della preghiera. E l'esempio era di un'eloquenza trascinante. Queste ultime pecorelle smarrite, che in niuna guisa curavano il culto divino, s'intesero stringere il cuore. A tanta differenza della loro vita con quella dei propri fratelli, provarono il desiderio di cambiar rotta. Quale impressione avrà loro procurato, entrando casualmente nella canonica da loro abbandonata, il sentire salmodiare gli altri confratelli con il priore? Per alcuni forse era quella la prima volta in loro vita che vedevano con tanta puntualità osservata la regola claustrale. E il loro cuore, che pure sentiva profondamente la bellezza della fede, senza risentimento, senza violenze, senza umiliazioni, si piegò. Nella dolce maniera in cui ai raggi del sole, sciolte le nevi che tengono curvi i rami degli alberi, questi, liberi del grave peso, lievemente si rialzano verso il cielo. La carità di Ubaldo si comunicava ai cuori induriti dei suoi compagni, ne discioglieva il gelo del vizio, ne dissipava dalla mente le nebbie dell'errore. Deponevano essi gli ultimi sentimenti di avversione alla nuova riforma, venivano ravvicinandosi al loro priore e con lui a poco riprendevano le sante abitudini del chiostro. Oh, il conforto che provò in quel momento il nostro santo! Come il suo volto sorrise di gioia celestiale! Era il sogno del suo santo maestro, Giovanni di Lodi, il sogno di tutta la sua vita che vedeva finalmente il realizzamento. Il limpido raggio della virtù tornava a risplendere nella chiesa cattedrale, bello come il sole dell'azzurro cielo dell'Umbria. Il biografo Giordano ci ricorda che da quel giorno prese a risplendere dovunque nei dintorni come mistica luce la canonica di San Mariano, che ivi potevano additarsi gli stessi esempi di virtù che vedevansi in Avellana o in altri dei molti chiostri del territorio. Questo consolante risultato, riportato da Ubaldo fra il 1120 ed il 1122, venne rallegrato ancora da un altro avvenimento di gran lunga più importante e che al cuore di Ubaldo dovette pure arrecare una consolazione straordinaria. Nel 1122, nella celebre Dieta di Magonza, e l'anno appresso nel Concilio Primo Lateranense, venne chiusa la diuturna e terribile lotta fra la Chiesa e l'Impero. Erano 47 anni che queste due forze gigantesche si erano trovate a cozzare tra loro. I più grandi interessi della Chiesa ne erano compromessi. L'Impero, da semplice protettore della Chiesa, aveva finito per diventarne l'oppressore. Esso si era arrogata la scelta, la nomina, l'investitura dei prelati nelle sedi abbaziali e vescovili, sino nella stessa sede pontificia. I pontefici, guidati dal grande monaco cluniacense Ildobrando, avevano tentato la riscossa, ma erano troppo importanti per la corona imperiale e i diritti acquisiti perché essa cedesse senza contrasti e senza lottare. E poi il clero stesso, eletto dall'imperatore, trovava più comodo restare sotto lo scettro che sotto il pastorale del papa. Quindi nella lotta l'imperatore aveva trovato inattesi sostenitori al suo fianco, e la lotta aveva durata a lungo, nella forma più violenta, più acre, più lacrimevole, come solo quei secoli di rozzezza potevano permetterlo. Ben sei pontefici avevano vissuto fra sacrifici, fra ostacoli, fra insulti ed oppressioni, minacciati, scacciati, spesso esuli e raminghi avevano dovuto chiudere i loro giorni nell'amarezza, nell'esilio per il trionfo della grande causa. Ed ora, Callisto II, il pontefice che governava la Chiesa in quel momento, era per chiudere finalmente la lunga battaglia, assicurando alla Chiesa i suoi diritti. Quante volte Ubaldo intese parlare di quegli avvenimenti? Quanto ne aveva discorso col suo diletto maestro Giovanni di Lodi? Con qual fervore avrà egli elevato al Signore le sue preghiere perché alla Chiesa travagliata desse egli pace e vittoria? E dopo tante lotte, tante ansietà, tante amarezze, veder finalmente giungere il giorno della pace. Come dovette di cuore ringraziare il Signore, con quali accenti ne avrà parlato nella sua canonica. Anch'egli era stato un povero soldato in quella dura battaglia, egli pure aveva riportati i suoi allori, ma la consolazione che egli aveva trovato nella canonica di San Mariano era appena un'ombra di quella che a lui veniva dalla pacificazione della cristianità. La Chiesa riconquistava tutti i suoi diritti spirituali e se metteva parte di alcuni pure lo Stato, ciò era solo per una volontaria rinunzia o per una benigna concessione. Il diritto di nomina dei vescovi spettava d'ora in avanti solo al pontefice. L'imperatore nelle terre del suo dominio poteva dare l'investitura civile del feudo, ma non più quella spirituale della Chiesa che i pontefici avevano rivendicata a se stessi. Così il potere duplice che i vescovi avevano unito nei loro territori tornava distinto, e ciò che più ammontava non era all'arbitro di un laico che veniva affidata all'elezione dei vescovi, ma alla volontà del pontefice, o meglio, veniva accordata col concorso di entrambi, così che l'eletto non fosse né un uomo privo di virtù, né un suddito male accetto al sovrano. A quella celebre dieta, chi tanto aveva concorso con l'opera sua fu un altro abate benedettino, Bernardo di Chiaravalle. Quell'uomo in quel momento teneva il posto che un giorno aveva tenuto Ildebrando, il posto che nella lotta per la Chiesa aveva saputo tenere Pier Damiano. Certo, è assai difficile che il nostro santo abbia conosciuto personalmente l'abate di Chiaravalle, però dovette conoscerlo assai bene per fama, che niuno poteva in quei giorni non conoscere quella stella del monachesimo quale era il dottore Bernardo. Pareva che tutto ormai andasse a seconda nella vita di Ubaldo e che l'amor suo per la quiete non dovesse più venire turbato e quindi che Dio gli avesse alla fine concesso il premio desiderato da lui, il raccoglimento e la tranquillità, quando improvvisamente, in una notte del 1126, un incendio si sprigiona in uno dei piccoli vici della città. Le fiamme, che dapprima sembravano limitarsi solo ad un fabbricato, in men che nol dica divamparono terrificanti e dominatrici. Le casucce vicine presto furono vittime della devastazione e con quelle altre ancora che mano a mano venivano a scomparire fra le spire di quel mostro. L'avvilita popolazione si sentiva impari a contendere al terrificante elemento la sua preda, né erano a sua disposizione mezzi atti a tale scopo. Le piccole case, ricostruite poveramente sulle ruine della vecchia città, in gran parte in legno, spesso con tetti di paglia e capanne di ginestre al loro fianco, erano esca aggradita per l'incendio e lo alimentavano in guisa gigantesca. Quindi ogni tentativo poté ritardare, ma non impedire l'avanzarsi delle fiamme. Queste andavano sempre più propagandosi, così che, presto, quasi tutta la città ne fu devastata. La canonica di San Mariano non fu risparmiata. I canonici videro con indicibile amarezza in un istante il caro luogo fatto preda del fuoco, e con questo distrutta pure la prima chiesa della città. Il vescovo Stefano partecipò dello stesso dolore vedendo la sua sede preda del fuoco, centinaia di suoi figli privi di tutto, la piccola città ridotta ad un gruppo di mura arse ed affumicate. Ma il cuore che più ne sanguinò fu appunto quello del nostro santo. Ogni lusinga per l'avvenire naufragava di fronte a quella sciagura. Il frutto delle sue fatiche, delle sue premure, disperdevasi nella stessa guisa con cui il vento aveva dissipato il fumo e le faville che si erano elevate sopra le fiamme devastatrici. A lui non restava che veder dimenticata di nuovo la regola da lui restaurata con tanta premura, veder gettati i frutti che erano stati premio di tanto lavoro. Perduta la canonica, di necessità i confratelli sarebbero ricorsi a cercare ricovero nelle chiesette rurali, dipendenti dalla canonica, quindi molto naturale si presentava il timore che i vecchi abusi tornassero in campo, che gli scandali di un giorno si ripetessero di nuovo. Tale ansietà fece oscillare la fiducia del nostro santo, avvilì il suo cuore. Egli, in quello stato di animo, pensò che il Signore stesso gli facesse comprendere che la vita canonicale non era per lui, che egli avrebbe dovuto cercare la pace altrove, fra le pareti di uno dei tanti cenobi che avevansi nei dintorni, perché solo nella solitudine di un eremo il suo animo avrebbe trovato tranquillità. Per un'anima che è solita a star sempre vigile nell'attesa della voce di Dio, ogni avvenimento pare un accento di quel linguaggio misterioso. Ubaldo credé che quella voce parlasse a lui e si rivelasse in quell'improvviso infortunio. Credette sentirvi il comando di lasciar la sua città, di lasciar la canonica di San Mariano e di ritirarsi in una solitudine. Egli allora scelse per sua dimora il chiostro di Santa Croce di Fonte Avellana. Fonte Avellana era sempre l'oasi lussureggiante di verde della chiesa ugubina, il piccolo lembo di cielo sorridente di luce nel fosco orizzonte della corruzione e del vizio. Era l'ostello di virtù peregrine, di cuori generosi, caritatevoli, grandi, di uomini santi, ammaestrati alla scuola del sacrificio. Era il tempio della carità donde partiva sempre operosa una schiera di apostoli che all'umanità travagliata parlava del cielo e sulle sue ferite sanguinanti spargeva il balsamo della carità e dell'amore. Fonte Avellana. Per Ubaldo, più che la dimora di santi, era la scuola sua prediletta, il ritrovo di amici. Oh, quante volte col pensiero era volato a quel luogo, quante volte ne aveva invidiato i solitari abitatori, con quanto entusiasmo si era prefisso alla sua volontà il loro esempio, con quale gioia sempre si era là recato per visitarlo, e il ricordo dei giorni ivi trascorsi aveva fatto sempre scendere nel suo cuore una dolcezza misteriosa, pari al profumo degli incensi nell'ora più solenne della preghiera. Ma oggi, mesto, triste, sconfortato, con il capo curvo sotto il peso della novella sventura, egli muoveva nuovamente il piede verso la diletta solitudine. Oh, altra volta andando là, egli aveva inteso rallegrarsi lo spirito, e il suo volto era stato raggiante di gioia serena. Oggi no. Oggi andando là egli portava scolpite nel viso le sue ansietà, i suoi timori, le sue incertezze e soprattutto il suo dolore. Forse quel viaggio doveva significare il distacco definitivo dalla sua canonica, per cui aveva avuto tante premure, dove da 20 anni egli trascorreva la vita. Bastava un non nulla, un semplice consiglio perché egli, rinunziando il priorato, si ritirasse per sempre fra gli abitatori della solitudine. Il suo divisamento dové però averlo tenuto segreto. Apparentemente gli andava ad Avellana per ripararsi dalle fatiche fatte, per trovar calma dopo le emozioni subite e soprattutto per attingere consiglio onde riparare i danni riportati dopo l'incendio. I religiosi avellaniti accolsero il priore della loro chiesa cattedrale con la consueta amorevolezza e con il dovuto riguardo. Anche nel loro chiostro era molto nota la virtù del giovane priore di San Mariano. La sua fermezza nel procurare la riforma della canonica, l'esito fortunato che ne aveva conseguito, gli avevano accattivato la benevolenza e la simpatia di quei venerandi solitari. Quindi egli fu il benvenuto nell'illustre cenobio. Il priore avellanita Pietro di Rimini, che altra volta era stato largo di consiglio e di aiuto al nostro santo, lo accolse con la consueta deferenza, o meglio dimestichezza, che fra i due santi uomini si era stretto come un vincolo di affettuosa amicizia. Ma questa volta Ubaldo non aveva la consueta ilarità. Il suo volto portava le tracce del dolore ed in tutti i suoi atti manifestava una insolita preoccupazione. La notizia dell'incendio era giunta fin là, e quindi tosto il discorso dovette aggirarsi sulle cause delle fiamme e i danni arrecati. Ubaldo espose tutta la gravità della situazione in cui Gubbio era venuta a cadere. Venne poi a parlare della sua canonica e delle conseguenze in cui quell'incendio la veniva a portare. Egli prospettò come tutti i suoi sforzi fossero venuti ad infrangersi per mancanza di una dimora e della chiesa quasi distrutta. Parlò della libertà in cui di nuovo sarebbero venuti a trovarsi i suoi canonici e del danno che ne avrebbe subito la disciplina regolare. Concluse dicendo che egli non si sentiva l'animo di proseguire più oltre, che il Signore con quella sventura gli aveva fatto comprendere esser lui servo inutile e che l'opera sua non era destinata a prosperare e che quindi meglio sarebbe stato per lui rinunziare al priorato, lasciar Gubbio e venirsi a racchiudere in un chiostro. Anzi, manifestò l'intenzione di chiedere allo stesso Pietro che volesse accoglierlo fra i suoi monaci in Avellana. Se l'occhio umano avesse guidato Pietro di Rimini, egli avrebbe dovuto gioire a tali parole, che per il suo chiostro sarebbe stato un acquisto meraviglioso. Egli non avrebbe dovuto farlo replicare, ma i santi ad ogni loro interesse preferiscono sempre gli interessi di Dio e della sua Chiesa, e Pietro comprese che favorire una tale decisione di Ubaldo sarebbe stato un allontanarlo dal campo dove Dio lo aveva posto, un rovinare l'opera di restaurazione da lui iniziata, privare Gubbio d'una mano provvida ed intelligente proprio nell'ora in cui più ne abbisognava. Sarebbe stato togliergli l'unico che con l'energia del suo carattere avrebbe rinfrancato gli animi oppressi. Il priore Pietro, quindi, anziché mostrarsi pago di accogliere Ubaldo fra i suoi confratelli, mostrò a lui che disapprovava apertamente una decisione così grave. Con l'autorità di cui poteva disporre, con la sua efficace parola di amico, si oppose energicamente alla sua decisione. In nessun momento della vita è più necessaria la parola di conforto e di consiglio come in quell'ora in cui una inattesa e grave sventura ci viene a colpire. Pare che in quei momenti l'animo nostro soggiaccia alla pressione di una forza bruta che opprime e paralizza ogni nostra energia. Sembra che d'intorno a noi tutto sia ridotto a rovina, che con la sciagura sia stata travolta pure la nostra volontà, la nostra intelligenza, le nostre forze. Tutto è velato di tenebre dinanzi a noi, chiusa ogni via di scampo e non resta che la salvezza cercata nella fuga. È proprio in quell'ora di scompiglio e di angoscia che, come la stella al navigante, arriva opportuno il consiglio dell'amico. Questo è capace di arrestare come di precipitare una persona nella rovina, di operare la sua salvezza come di accelerarne la perdita. La voce dell'amicizia in quell'ora ridesta tutte le energie e risveglia i generosi sentimenti di coraggio e di sacrificio. È la scintilla che scuote la mente dal torpore e dall'avvilimento, la forza misteriosa che ci risolleva e ci incammina sulla via della speranza. Per Ubaldo, la voce del suo amico Pietro di Rimini fu la voce stessa di Dio che lo richiamava alla sua canonica. Perché però egli non dovesse trovarsi in angustie eccessive, Pietro lo rincorò facendogli conoscere che, nonostante la forte sciagura, non era così difficile il ripararvi. Per ciò che riguardava la canonica, bastava fare un appello alla carità dei fedeli, perché anche i mezzi finanziari si sarebbero raccolti in abbondanza. Gli parlò, nello stesso tempo, del gran bene spirituale che avrebbe potuto fare, spiegando la più viva premura in pro di tanti infelici che erano restati senza tetto. Che se non mancavano pene ed angustie, doveva accettarle dalle mani di Dio, come una prova che doveva servire a vagliare la sua virtù. A questo punto, poi, il priore avellanita assunse con la sua parola la paterna severità d'un superiore e dal giovane confratello fece conoscere che egli si renderebbe colpevole dinanzi a Dio del più grave tradimento, abbandonando i suoi canonici che con tanta arrendevolezza ed umiltà avevano accettata la sua riforma, proprio in quell'ora sventurata in cui la loro buona volontà provava la più gagliarda delle tentazioni. Oh, che forse non è la vita una battaglia? E il cielo non è il premio di chi seppe lottare con fermezza? Orsù, coraggio, dovette egli concludere questi santi suggerimenti. Coraggio, fratello, accetta dalla mano di Dio la nuova tribolazione. Torna alla tua chiesa e dopo averla spiritualmente riedificata, accingiti con coraggio a ricostruirla materialmente. Ubaldo si arrese a quegli accenti con la stessa venerazione con cui un giorno aveva ascoltato la voce di Giovanni di Lodi, che lo richiamava dalla chiesa di San Secondo alla canonica di San Mariano, Egli comprese allora che non nella fuga dalle tribolazioni parlava a lui il Signore, ma la sua volontà si rivelava fra le spine e che lo voleva fra i canonici di San Mariano. Due volte in sua vita egli, avvilito e scoraggiato, aveva abbandonata la cattedrale di Gubbio, la povera canonica, per andarsene in cerca di un altro ostello dove nella pietà potesse trascorrere tranquilla e serena la sua vita. Due volte nel segreto della sua coscienza aveva giurato di non porvi più il piede, che sembravagli la volontà del Signore lo chiamasse altrove, e due volte la voce di Dio, per bocca di due santi avellaniti, lo riconduceva là, a quel giardino che egli aveva ripreso a coltivare fra quei fiori novelli che aveva saputo crescere di sua mano. Ubaldo, rinfrancato dalle parole dell'amico, dalle preghiere dei santi eremiti, rassicurato per quanto era possibile del loro aiuto, si restituì alle rovine della sua Gubbio. Il rimorso di avere anche per un solo istante esitato di fronte al proprio dovere, il timore di essersi reso colpevole dello sdegno di Dio, dettero al suo spirito una novella energia, una forza sconosciuta che raddoppiava la sua attività. Suo primo pensiero fu di raccogliere al suo fianco gli afflitti confratelli e di incoraggiarli a vivere sempre nell'osservanza della regola canonicale. Indi con loro prese a deliberare sulla maniera di riparare i gravi danni apportati dall'incendio. Non era certo il caso di fare appello a tutti i cittadini, anch'essi erano stati provati amaramente dalla sciagura devastatrice, anch'essi per la più parte erano privi di un tetto dove ripararsi, quindi nonché dare un aiuto essi per primi ne avevano bisogno. Miglior pensiero sarebbe stato ricorrere al sacrificio del patrimonio della canonica, però non era possibile avere degli aiuti. Se ai poveri non era facile, lo potevano bene i ricchi. Esistevano nel territorio facoltosi feudatari cui nessun danno avrebbe portato il sacrificio di qualche moneta o di qualche piccolo tratto di terra. La devozione al martire San Mariano era molto viva e quindi sarebbe stato facile che i suoi devoti concorressero a ripararne il tempio. Ubaldo certo avrà fatto appello alla pietà dei fedeli, richiamando al loro pensiero il dovere di rendere una chiesa ai grandi martiri africani. Noi, nei documenti dell'archivio di quel tempo, troviamo molto frequenti le donazioni fatte alla cattedrale, dall'offerta del piccolo terreno sino a quella della grande possessione. Le donazioni sono sempre fatte ad honorem beati mariani. Non manca pure un documento del 1141 in cui una tal Machilona, vendendo un terreno alla canonica, e per lei al priore Benedetto, dichiara di lasciare la metà del prezzo per la riparazione della cattedrale. Ciò avveniva circa 15 anni dopo gli avvenimenti da noi ora narrati. Ciò sta a dimostrare che i restauri non avvennero tutti subito, ma che almeno durarono sino a quel tempo. Io ritengo che riparata immediatamente la cattedrale per la parte architettonica sia stata completata e decorata solo dopo qualche tempo. Il fabbricato fortunato innalzato per le cure di Ubaldo non è certo quello stesso che noi vediamo. Tutti i documenti del tempo, parlando della canonica di San Mariano, ci riportano ad un punto che doveva trovarsi presso il torrente che attraversa la città, quindi in un luogo più basso. Del resto, lo stile della chiesa attuale è del primo periodo del gotico, cioè della metà del secolo XIII. I biografi del santo ci riferiscono che la cattedrale riparata fu presto in ordine e con essa pure la canonica. Come dove gioire il cuore di Ubaldo il giorno in cui nel tempio ricostruito vennero celebrati i divini misteri. Con quanto affetto ne avrà benedetto il Signore. Come si sarà rallegrato d'aver ascoltato i consigli del suo amico Pietro di Rimini. L'inno di benedizione che il popolo innalzò fra quelle pareti restaurate fu commovente fino alle lacrime. Tornava nuovamente in vita quella che da secoli era al cittadino patria, casa, tomba, e cui mille affetti legavano quel popolo tanto provato dalla sventura. E il Signore volle premiare il suo servo dello zelo che aveva messo nel riparare la sua casa. La sua generosità fu largamente compensata dal Signore, spiritualmente e materialmente. Crebbero i possedimenti, gli arredi sacri diventarono abbondanti, così che quello che sembrava accaduto per provare e porre a cimento il cuore del nostro santo finì per cangiarsi in profitto materiale e spirituale della canonica stessa. È da rimpiangere che tante care memorie dei secoli trascorsi siano andate perdute con quell'incendio, ma la più preziosa non fu molestata. La tomba marmorea dei due martiri africani restò intatta ed essa portò nella cattedrale rinnovata, come più tardi nella cattedrale trasferita su ai declivi del monte, tutti i santi ricordi che si legavano a quel prezioso sarcofago. Accanto a quelle reliquie, come dopo il viaggio a Ravenna, tornarono ad echeggiare la salmodia religiosa dei canonici e le armonie del canto liturgico quotidiano. Era quanto poteva bramare il nostro santo. Ancora una volta egli sperò di potersi riposare e, siccome non era possibile immaginare nuove tempeste, egli sperò di poter ripetere con pace celestiale «Ec requies mea». E sì che là doveva essere la sede della sua quiete, ma in una dignità più elevata, più sacra, che l'umiltà del nostro santo non poteva né prevedere né immaginare. Egli, quindi, persuaso di non avere a temere tempeste molto gravi, si pose con tutto l'impegno ad adempiere i propri doveri di priore. Innanzitutto egli serbò la semplicità di vita come esigeva la regola da lui introdotta. Nel refettorio comune, assieme ai suoi confratelli, prendeva egli i suoi pasti. La notte egli dormiva in un umile giaciglio nel dormitorio comune. In nulla voleva che si distinguesse la sua persona da quella dei canonici, puntualissimo alla preghiera, al coro, pronto alle mortificazioni. Con premura si accinse a costruire l'ospedale per i poveri e per i pellegrini, come esigevano le disposizioni canonicali, a cui venivano dati i residui della mensa dei sacerdoti e dei laici, le porzioni che si ponevano per i fratelli defunti e le decime di tutte quelle pietanze che venivano ammanite nella cucina. Ogni anno poi regolarmente si recava alla canonica di Santa Maria in Porto per la congregazione generalizia dei prelati dell'ordine, onde esaminare le questioni riguardanti le case ascritte a quella canonica. Così, con l'esempio, egli spronava i confratelli all'adempimento dei propri doveri e rendeva la canonica di Gubbio esempio luminoso delle canoniche riformate in quel tempo.